Radio Nuova Trieste presenta Mondo Verde, stare bene con le piante, a cura di Maria Luisa Salvini.
Un saluto a tutti quanti voi, siamo nell'angolo del verde insieme alle nostre amiche piante. L'altra volta vi stavo facendo un lieve excursus storico su quelle che sono le notizie che si possono ricavare sulla pericolosità della pianta. Vi avevo parlato della saliva di Cerbero. Vi avevo anche detto che poteva essere utilizzato dalle streghe e poi vi stavo parlando di uno studioso tedesco che aveva messo, nelle sue cronache, nel suo diario, che c'erano state la segnalazione di morti di alcuni pastori che si erano addormentati vicino a questa pianta perché ne avevano respirato i vapori. L'ultima cosa che vi avevo detto era che vi parlavo di Plinio il Vecchio e siamo nel 79 d.C., che chiamava l'aconito arsenico vegetale. Non dimenticando, eccoci ancora qualche informazione, non dimenticandoci che l'aconito è stato usato pure per riti religiosi e sciamanici e che i galli intingevano le punte delle loro frecce e dei loro giavellotti in un liquido che conteneva il succo di aconito per uccidere i loro nemici. Una curiosità che interessa tempi più vicini a noi: durante la Seconda Guerra Mondiale l'aconito era utilizzato dalle spie che si uccidevano con questo veleno in caso di cattura. L'altitudine in cui possiamo incontrare l'aconito è abbastanza ampia perché si va dai 600 metri fino a circa i 2500. La fioritura ha luogo tra luglio e settembre. I fiori non sono profumati, però sono comunque ricercati dalle api che li utilizzano senza avere dei problemi. Da qualunque sia l'aconito, bisogna stare alla larga. Ci sono degli aconiti che vengono utilizzati come specie ornamentali, però anche da questi mai avere familiarità. La tossicità della pianta coinvolge tutte le sue parti, anche se la radice è quella che presenta il maggiore pericolo, per una concentrazione di alcaloidi più alti. E di alcaloidi ce ne sono 4-5, però il più pericoloso è quello che dà il nome alla pianta ed è la aconitina. Cioè, tanto per capirci, 3-4 grammi di tubero, 3-4 grammi di tubero contengono all'incirca 6 mg di aconitina, che è il principio attivo, e che provocano la morte di una persona adulta in tempi vari, che vanno dai pochi minuti fino a massimo un'ora e mezza, un paio di ore. È interessante sapere questo, che il numero di avvelenamenti da aconito avviene principalmente in primavera. Perché questo? Perché i germogli vengono confusi con quelli di alcune specie che vivono appunto nell'intervallo di altitudine che vi ho indicato, che sono invece commestibili, come per esempio l'asparago di monte o la lattuga alpina. È l'inverso di quello che succede quando si toccano i colchici. I colchici autunnali possono provocare degli avvelenamenti perché le persone li confondono con lo zafferano, che viene utilizzato per il risotto, mentre il colchico è terribile, cioè pochi grammi degli stimmi possono portare anche loro alla morte, per non parlare del bulbo. Allora, da dove incominciano i sintomi dell'avvelenamento provocato dalla conitina? Allora, possiamo averli partendo dalla pelle. Perché questo? Perché purtroppo la pianta è così pestifera da poter causare una intossicazione anche per solo contatto cutaneo. Si prende la pianta in mano, la si tiene per un certo periodo di tempo, si prendono le foglie perché sono molto, molto belle, eccetera. A livello locale che cosa succede? Si comincia ad avere un prurito delle dita, anche se si toccano a lungo i fiori. Questo prurito poi un pochino alla volta si trasforma in un formicolio e poi la parte che è rimasta a contatto con la pianta va incontro ad una specie di anestesia. Questa è una delle azioni che viene ad essere esercitata dalla conitiva. E qua c'è il problema grossissimo. Perché? Perché attraverso i recettori sensoriali della pelle, che vengono modificati dalla presenza delle sostanze tossiche, le tossine proseguono il loro viaggio e vanno ad incontrare prima le vie nervose periferiche e poi le vie nervose centrali, andando ad attaccare i principali organi vitali. Allora, non, detto così non è tanto facile da capire, cerco di spiegarvelo in modo più semplice. Gli organi di senso ci permettono di avere diverse percezioni. Abbiamo per esempio, siccome vi parlavo della mano, la mano ci permette per esempio di definire se una superficie è liscia, se è rugosa, se presenta dei tagli, se è calda, se è fredda. Tutto questo è dovuto alla presenza di particolari cellule nervose modificate che si chiamano, hanno dei nomi particolari, va bene? Non entro nei dettagli. Queste cellule del derma, ma modificate, non finiscono lì, sono collegate ad una piccolissima fibra nervosa, la quale riceve lo stimolo che è stato dato dalla droga, dal veleno, e immediatamente corre a perfidiato lungo le vie nervose, cioè parte dalle vie nervose più piccole per attraversare velocemente le altre vie che le aiutano a camminare. E quindi che cosa fa? Incontra le vie nervose un po' più periferiche rispetto all'organo, al recettore, ma incontrano poi, vanno incontro anche alle vie nervose centrali e vanno ad attaccare i principali organi vitali, che possono essere le innervazioni che sono presenti nel cuore e le innervazioni che troviamo nell'apparato respiratorio. E quindi vanno ad interessare anche i muscoli, perché anche i muscoli presentano dei nervi che ne stimolano la contrazione. La conseguenza qual è? Che i sintomi e i danni possono essere sufficientemente lievi se il contatto della tossina è stato di poco tempo, ma possono essere molto gravi se la tossina ha avuto modo di rimanere a contatto con la pelle per un tempo, diciamo, abbastanza lungo. E nella casistica della pericolosità dell'aconito c'è una segnalazione di un giardiniere, mi pare che fosse in Inghilterra o in America, che doveva prendersi cura di un giardino in cui c'erano anche delle piante di aconito, e non conoscendo la pianta le ha, diciamo, manipolate per molto tempo senza i guanti, e questa persona l'hanno trovata morta nel giardino perché lui aveva lavorato tanto e il veleno è passato, diciamo, è passato attraverso le vie nervose e ne ha causato la morte. Se invece l'avvelenamento ha luogo per ingestione, perché si è mangiato il tubero, il rizoma tuberoso, oppure se si sono mangiati, come vi dicevo, i germogli, la intossicazione si va a manifestare con bruciore alla bocca, formicoli al viso, ronzie alle orecchie e disturbi agli occhi. Poi si possono avere vomito, diarrea, sensazioni di angoscia, e da qua, da questa parte, diciamo, più esterna dell'apparato digerente, le tossine percorrono le vie nervose, arrivano ai nervi che controllano la contrazione dei muscoli della gola, e si ha una morte per paralisi respiratoria. Il problema è che non esiste un antidoto contro l'avvelenamento da aconitina e anche dagli altri principi attivi che le assomigliano. Quindi la salvezza per chi incontra e tocca questa pianta è legata al tempo di contatto con lei ed eventualmente alla quantità ingerita. Se la pianta viene individuata, e per quello che vi ho detto, datele un'occhiata, e una volta che l'avete vista bene è facilissima da riconoscere. La cosa immediata è l'ospedale, il prima possibile, perché pur non essendoci degli antidoti, si cerca di sostenere i vari distretti che vengono colpiti, e molte volte si riesce ad avere dei buoni risultati. Tuttavia, nonostante questo, in passato l'aconito era utilizzato per via topica, cioè sotto forma di creme, con importanti effetti sui dolori reumatici e su tutti i tipi di nevralgie. Bene, mi fermo a questo punto. Ci sono ancora da dire due cosine, ma le vediamo la prossima volta. Intanto voi andate a dare un'occhiata alla pianta, vi prego. Bene, vi auguro una buona settimana. Non voglio spaventarvi, voglio solo che stiate bene, chi mi ha sentito. Va bene? Ciao!
Radio Nuova Trieste ha presentato Mondo Verde, stare bene con le piante, a cura di Maria Luisa Salvini.